Quindi 87.9, iniziamo i redazionali di oggi. Ringrazio la compagna che è in studio con me e volevamo continuare a parlare dell'area, diciamo così, della Siria, del nord e dell'Iraq, e in particolare insomma del Kurdistan iracheno. Siamo a 20 anni dal bombardamenti dell'esercito americano, nordamericano, statunitense in Iraq e abbiamo parlato l'altra volta insomma di tutta la questione del terremoto e con te insomma volevo in qualche modo ritornare su quel territorio per andare un po' a capire. Allora, la guerra in Iraq ha avuto sicuramente tutti questi anni ripercussioni enormi anche sul Kurdistan iracheno e sulla Siria. E non soltanto perché abbiamo sentito parlare dell'Iraq, delle milizie sunnite, del Daesh e via dicendo, ma anche insomma, per ripercussioni politiche un po' su tutta l'area. Volevo un po' fare con te un punto della situazione, qual è oggi la situazione anche rispetto a tanti anni invece di guerra a Daesh. Si era detto insomma, che l'ISIS era ormai stata sconfitta e invece questo non accade, perché insomma tra la Turchia e l'Iraq siamo ancora con le milizie che attaccano e hanno grosse fette di territorio. Quindi un punto sulla situazione.
Allora, grazie mille per l'invito, grazie a tutti e a tutti all'ascolto. Sì, l'altra volta parlavamo appunto del problema della situazione nelle aree terremotate nel nord della Siria, alle quali non arrivavano aiuti soprattutto per la presenza di gruppi jihadisti che le controllano. E appunto quando si parla di tutti questi gruppi jihadisti che ci sono nel nord dell'est della Siria, del rischio appunto sia in Iraq che in Siria, si dice in maniera superficiale. In realtà l'ISIS dal punto di vista formale ha dichiarato il suo califfato nel 2014 e nel 2019 con la caduta di Baus a Deir ez-Zor il suo territorio, il suo califfato è caduto. Ricordiamo che il 18 marzo è stato l'anniversario in cui è caduto Lorenzo Orsetti, Sheikh Kosher, proprio pochi giorni prima della caduta dell'ISIS a Baos. Però in realtà l'ISIS non è finito e in più si è ritravestito, fa parte di coalizioni di gruppi jihadisti controllati dalla Turchia. Allora, per capire un po' la situazione, diciamo qualche numero. Il 2022 è iniziato con un attacco alla prigione di Sina, che si trova vicino Eseke, cioè nel nord-est della Siria, dove quello che chiamavamo Rojava, che poi si è espanso con la liberazione di altri territori. Qui in questa prigione erano detenuti 4.000 prigionieri dell'ISIS, in particolare leader, persone molto radicalizzate e moltissimi stranieri, anche minori. All'inizio del 2022 un'autobomba...
Ma erano prigioni gestite da?
Prigioni gestite dall'autonomia del nord e dell'est della Siria, con nessun supporto e aiuto della coalizione internazionale di chi che altro. Mi aiuti anche a raggiungere una cosa, che comunque... Nel nord e dell'est della Siria si trovano diversi affiliati dell'ISIS e famiglie, ma la maggior parte non sono siriani. Ci sono tantissimi iracheni, ma anche internazionali, foreign fighter, e mogli dell'ISIS e bambini dell'ISIS che comunque non hanno nazionalità siriana, ma nessuno si prende la responsabilità di rimpatriarli, perché dicono sarebbe difficile rimpatriarli, fargli un processo equo, visto che l'unica prova che abbiamo che fossero miliziani dell'ISIS è il fatto che siano stati catturati in battaglia. Non c'è diciamo la possibilità di raccogliere prove su ognuno di loro, quindi i governi europei o degli altri stati non si prendono la responsabilità di riportare i membri dell'ISIS perché hanno paura della reazione dell'opinione pubblica e non sanno neanche come reinserirli, per cui li lasciano nelle mani dell'autonomia del nord e dell'est della Siria, che nel frattempo è attaccata dalla Turchia, sotto embargo, con una crisi economica dovuta al fatto che la lira siriana è crollata, una crisi umanitaria e sanitaria dovuta anche alla chiusura delle fonti d'acqua dalla Turchia. Quindi diciamo in una situazione di guerra, attacchi continui, il nord-est della Siria deve anche gestire i miliziani dell'ISIS. Questo attacco della prigione di Sina è particolare perché dopo il 2019, caduta del califfato, è stato l'attacco più grande, cioè 4.000 prigionieri all'interno di questa prigione, un'autobomba scoppia. Intorno nella città c'erano tantissime cellule nascoste, quindi circa 300 miliziani dell'ISIS o persone reclutate attaccano anche da fuori e per una settimana ci sono scontri nella città. E muoiono 121 forze di autodifesa del nord e dell'est della Siria in quei giorni. qui non se ne parla molto, però diciamo questo ci mostra come l'ISIS sia più che presente. E in quei giorni la Turchia che cosa fa? Bombarda con i droni i combattenti delle forze della Siria Democratica che andavano verso la prigione per cercare di bloccare questo fatto. Quindi apertamente la Turchia sostiene l'ISIS, come si è sempre saputo, ma questo non viene, diciamo, bloccato. Però per capire un attimo la portata, c'è un rapporto fatto dal Rojava Information Center, che è questo centro di informazione creato in Rojava durante l'invasione di Afrin, che ha raccolto, diciamo, i dati del 2022. Ci sono stati 285 attacci dell'ISIS nel nord e l'est della Siria, e nel 2021 c'erano stati 274, quindi più o meno lo stesso numero, nel 2020 415, quindi in realtà c'era stata una diminuzione, una forte diminuzione, quasi la metà. Però
poi, adesso è costante,
diciamo che l'aumento degli attacchi della Turchia sostiene il riorganizzarsi dell'ISIS. L'ISIS come si riorganizza? Nel campo Hall. Il campo di Al-Hol è un campo che ospita circa 53.000 profughi, che sono sia quelli che sono scappati dalla prima guerra del Golfo, sia quelli che sono scappati da Daesh dal 2014 in poi, sia le donne affiliate a Daesh e i loro bambini. Però praticamente è diventato un campo gestito dall'ISIS.
E dove sta?
Sta nel nord-est della Siria, quindi in Rojava, vicino alla città di Eseke, sempre in quella zona dove c'era anche la prigione che è stata attaccata all'inizio del 2021. Ed è il campo più pericoloso della Siria.
Beh,
nel
53.000
quale
persone non sono poche.
53.000 persone che non si riesce a rimpatriare, perché appunto la maggior parte non sono siriani. Ci sono circa 8.000 stranieri, quindi né iracheni né siriani. Le donne dell'ISIS hanno il ruolo di radicalizzare e formare i bambini, si accoppiano con i ragazzini per fare altri bambini, quindi diciamo è un campo nel quale ci sono 5.000 bambini che sono la nuova generazione dell'ISIS fondamentalmente. In questo campo i profughi sia della prima guerra del Golfo che di questi anni di espansione di Daesh comunque sono oppressi da queste donne, ma non hanno dove andare, perché comunque anche tutto il resto della regione non è che sia proprio è stato comunque martoriato da una guerra lunghissima, come anche raccontavi tu, e poi dall'espansione dell'ISIS, quindi città distrutte, impossibilità,
sì, diciamo,
di trovare.
Che l'Iraq è stato, insomma, reso un deserto praticamente, cioè è stato raso al suolo, una grande tradizione politica, insomma l'Iraq ci sarebbe tanto da raccontare. Sabato probabilmente, insomma, faremo anche un redazionale insomma anche di tradizione molto politica e via dicendo, è stato raso al suolo praticamente.
E poi c'è anche il fatto che moltissimi di delle persone che stanno in questo campo hanno anche paura di ritornare nei luoghi, nelle loro città, nei loro villaggi, perché hanno paura della reazione di chi penserà che erano affiliati dell'ISIS. Quindi l'amministrazione dell'autonomia della Siria Democratica fa anche dei progetti mettendosi in contatto con i capi tribali, con le tribù, per cercare di riportarli però comunque ha la responsabilità di tantissimi persone che oltretutto non sono di quel territorio. In più ricordiamo che Afrin, che è stata occupata nel 2018, dove anche Lorenzo Orsetti aveva combattuto, era il luogo dove tutti quelli che in Siria erano scappati da Daesh si erano rifugiati, perché era l'unica città che non era caduta nelle mani di Daesh. Con l'arrivo della Turchia, l'occupazione della Turchia è diventata una nuova Raqqa, anche peggio, perché lì appunto vige la Sharia, è sotto le forze jihadiste controllate dalla Turchia. Qui faccio una piccola parentesi sempre per fare un piccolo quadro. La Turchia ha sempre sostenuto sia Daesh che i gruppi jihadisti che facevano parte di quello che si chiamava l'esercito siriano libero. Però poi molti gruppi che stavano all'interno dell'esercito siriano libero, l'FSA, sono stati dichiarati terroristi, perché all'interno c'era al-Nusra, al-Qaeda e vari gruppi che comunque facevano attentati, eccetera. Per cui la Turchia che ha fatto l'ha rinominato sotto il nome di Esercito Nazionale Siriano, che è, diciamo, una coalizione sempre di gruppi jihadisti che controlla direttamente e anche formalmente riconosciuto nelle zone occupate, quindi sia Afrin che Serekani e Girespi, che sono state le città occupate nel 2019. E poi a Idlib, diciamo, la Turchia.
Idlib, ricordiamo, la capitale del,
diciamo, adesso la capitale di queste milizie, in cui adesso però è sotto il controllo di un'organizzazione che si chiama Hayat Tahrir al-Sham, che è praticamente la vecchia al-Nusra, quindi braccio di Al-Qaeda, che adesso ha cambiato nome e che anche grazie al supporto della Turchia è riuscita a prendere il controllo totale di quella zona, che la Turchia usa come carta di scambio quando fa il suo, diciamo, la sua politica di bilanciamento fra Russia e Siria e americani, quindi ok, se noi riconsegniamo Idlib al governo siriano, in cambio mi fate attaccare Kobane, eccetera eccetera. Però diciamo, quindi c'è una bomba orologeria di jihadisti che oltretutto la Turchia usa come mercenari ogni volta che vuole minacciare qualcuno. In Libia si ritrovano questi gruppi che manda a combattere in Libia. Nel Nagorno-Karabakh, quando c'è stata la guerra fra Armenia e Azerbaigian, sono andati a combattere. Vanno a combattere sui monti del Kurdistan iracheno, dove c'è stata la guerriglia del PKK. Quindi, diciamo, nelle mani della Turchia c'è un esercito di circa 100.000 miliziani, se si fa il conto totale, che può usare sia come minaccia, come nei confronti dell'Europa apriamo le porte e quindi per prendere soldi, e sia proprio come combattenti, perché comunque la Turchia quando attacca sia Rojava che gli altri posti non attacca mai con i propri soldati da terra. La Turchia attacca con gli aerei, con i droni, e manda i jihadisti come carne da macello a combattere e poi gli dà il controllo di quei territori.
Sì, sì, no, scusami, è vero. In tutto ciò quindi diciamo che quindi esistono, diciamo, delle enclave dentro a Rojava, dentro proprio anche la Siria del nord, gestita dai curdi, e in questo due cose: il governo siriano come, diciamo, si rapporta, e poi insomma come fa anche come fanno i curdi a gestire tutta questa questione ancora dentro Rojava.
Vabbè, il governo siriano, il MIT, diciamo, aiutano in qualche modo la destabilizzazione della Siria del nord e dell'est, perché sia per il governo siriano che per la Turchia il riconoscimento alla stabilizzazione di quello che è la Siria democratica del nord e dell'est sarebbe un problema, perché il governo siriano continua a voler ritornare a prima del 2011, quindi a riprendersi tutto il territorio. E ricreare quello che era il regime precedente. E questo mi serve anche per fare una piccola parentesi, nel senso che noi abbiamo parlato dell'invasione anglo-americana, ma non inizia lì il problema. Ci sono due aspetti fondamentali che fanno sì che situazioni come l'ISIS, di organizzazioni salafite che riescono a crescere in maniera esponenziale, in maniera così veloce, parte da molto molto prima. Senza andare al neolitico, possiamo partire dall'inizio del settarismo, quindi dalla morte di Maometto e l'inizio del settarismo islamico, che comunque anche nel cristianesimo, in tutte le religioni, è un qualcosa che ha sempre avuto un motivo politico, nel senso, quando Maometto muore, per prendere il potere politico, certo, Inizia una guerra fra sunniti e sciiti. Il settarismo aggiunge
anche
contraddizioni,
anche tra sunniti, perché poi non sì, è sì, solo tra sunniti e sciiti, ma diciamo, essendo anche al di là della religione, comunque l'essere umano maschile soprattutto ha sempre fatto le guerre per il controllo della terra e del territorio e delle risorse già da allora, perché poi il controllo di una terra come quella, ricordiamo insomma che era anche l'antica Mesopotamia, stiamo parlando della terra tra il Tigri e l'Ufrate, terra ricchissima, parliamo di giacimenti di petrolio, insomma. Poi vorrei anche, se vuoi fare un attimo una disquisizione, insomma una parentesi su quello come è stato devastato un territorio, l'Iraq, ricordiamo, su, e il Kurdistan iracheno, sulla questione del petrolio, i giacimenti, cioè una terra che era fertile e che è stata completamente rasa al suolo, dove esiste adesso solo giacimenti di petrolio, c'è una puzza che veramente è incredibile. E quindi insomma, al di là della religione, comunque poi la religione in questo controlla molto di più,
per mantenere sempre il conflitto, certo. Però poi quello che è stato il colpo mortale inferto al Medio Oriente è stata la creazione degli stati nazioni, cioè con un righello, certo, una matita, dividere popoli che avevano sempre vissuto insieme, un mosaico di culture, credi, eccetera. E quindi l'intervento anglo-americano si aggiunge a una serie di interventi nel quale i popoli sono stati divisi e sono state create quindi guerre fra persone che in realtà vivevano insieme, perché si impone una sola identità, una sola religione, una sola lingua, una sola identità, e tutte le altre identità diventano. Quindi Daesh, salafiti, cioè seguaci di Maometto che non accettano nessun tipo di sviluppo dopo quello che è il Corano scritto da Maometto secondo loro. E la stessa cosa come uno stato nazionalista che non accetta nessun altro all'infuori di sé, e per cui diciamo che anche se Daesh dal punto di vista del suo dichiarare lo Stato islamico non esiste più, esistono sempre queste anche gli stati sciiti, l'oppressione verso le popolazioni sunnite è sicuramente stata una cosa che ha alimentato una vasta popolazione, che era anche una maggioranza molte volte, perché appunto l'intervento internazionale per mantenere sempre il divide et impera, che cosa fa? Dà il potere maggiore alla minoranza in maniera tale da mantenere lo scontro.
E la minoranza erano i sunniti.
E quindi diciamo che adesso c'è tutta questa gente in più. 11 anni, tutti questi anni di guerra civile in Siria fanno sì che ci sia una situazione disastrosa dal punto di vista economico, dal punto di vista sanitario, e quindi Daesh, nonostante la popolazione che è stata sotto Daesh non sostenga quella che è l'ideologia dello Stato Islamico, però si trova in una situazione in cui è facile comunque reclutarli o spaventarli.
Certo, infatti la maggior parte... immagino che la Turchia immetta anche un quantitativo di denaro, comunque di aiuti, che sicuramente insomma né la Siria né tantomeno la Siria del Nord riescono, no? Perché poi i finanziamenti che ha la Turchia sono molto più grossi.
Il fatto che comunque c'è stati come la Turchia e il Qatar hanno giovato di questa maggioranza sunnita oppressa per tanto tempo, che con l'invasione americana si trova completamente in un vuoto di potere e quindi poi si riorganizza attraverso questi gruppi, continua ancora adesso. E il fatto che adesso la Turchia abbia una vaste zone occupate nella Siria fa sì che per esempio il campo di Al-Hol è un posto controllato appunto dalle forze della Siria Democratica, in cui 53.000 prigionieri comunque riescono a fare un po' quello che gli pare all'interno di questo campo.
Non è che riesce a gestire.
E come fanno però a far entrare armi, a far scappare leader dell'ISIS che poi si ritrovano in Turchia o non so dove, nelle zone sempre controllate dalla Turchia? Perché nel 2022 i leader di Daesh che sono stati uccisi sono sempre stati uccisi al confine con la Turchia e nelle zone controllate dall'esercito nazionale siriano, che è un esercito per procura della Turchia. Allora, anche se non ci fossero prove, che ci sono, del fatto che c'è un collegamento fra tutto questo, il fatto che comunque si sentano così al sicuro nelle zone vicine alla Turchia fa capire come la minaccia dello Stato turco non sia per loro un'effettiva minaccia.
E come fanno a scappare? Stavi dicendo questa, come fanno a scappare?
Allora, il MIT, servizi segreti turchi, è super organizzato sia in Turchia che in Iraq. In Kurdistan iracheno fa omicidi mirati verso i curdi che sono scappati dalla Turchia, quindi diciamo che i servizi segreti, il rapporto del RIC, del Rojava Information Center, diceva come negli attacchi che loro hanno riportato dell'ISIS, alcuni sono rivendicati proprio dall'ISIS, altri non sono rivendicati, però quando si va a fare ricerche attraverso diciamo quello che è stato raccolto dalle forze della Siria Democratica, che li ha arrestati eccetera, non si riesce a distinguere quando sono cellule del MIT, cioè i servizi segreti turchi, e quando sono cellule di Daesh, perché comunque fondamentalmente il MIT li aiuta. E da Al-Hol lo riescono facilmente, passando per le zone occupate dalla Turchia, arrivare in Turchia. Quindi finanziamenti, soldi passano dalla Turchia, arrivano a Daesh nel campo di Al-Hol, che si organizza. Molte armi che hanno nel campo sono le armi che sono riuscite a nascondere quando Baos è caduto e l'ISIS è stato sconfitto. Comunque tutti questi prigionieri, tutta questa gente, oltretutto donne coperte con tutti i vestiti lunghi eccetera, alcune armi sono riuscite a nasconderle e poi le producono proprio all'interno del campo. Oltretutto un argomento molto importante è il fatto che questi bambini, cioè i ragazzini che stavano nelle mani di Daesh, dai 7 anni in poi vengono formati proprio, addestrati militarmente. Quando arrivano a 14-15 anni sono dei combattenti professionali. Infatti una delle armi che Daesh aveva molto forte era quella delle mine, perché praticamente tutta la popolazione che si trovava sotto il suo controllo era in grado di fare mine, per cui ogni 2 metri si trovava una mina nascosta sotto qualunque cosa. Questi ragazzini sono in grado di produrre mine, sono in grado di produrre armi, torturare persone che vogliono scappare dal campo. Nel campo della Hol ci sono le donne zide che vengono ritrovate, ancora ricordiamoci sono circa 3.000 donne zide che sono state rapite da Daesh e non sono state ancora ritrovate, la maggior parte si trovano nel campo di Hol. Le forze della Siria Democratica insieme alla Fondazione delle Donne Zide fanno un lavoro di coordinamento per ritrovarle. Loro un po' hanno paura di tornare dove c'è stato il massacro, e anche perché gli viene fatto un indottrinamento secondo il quale quando torneranno gli yazidi non li accetteranno perché sono state stuprate da Daesh e quindi non sono più pure eccetera eccetera. E in più comunque proprio vengono minacciate e spesso uccise. Nel 2021 ci sono stati 99 omicidi nel campo di Daesh, soprattutto femminicidi, e quindi diciamo è una bomba a orologeria che
Scusate, nessuno... chiudiamo un attimo la finestra perché c'è grazie.
Che nessuno si prenda la responsabilità di gestire, e anzi, diciamo, lasciando campo libero alla Turchia con gli attacchi con i droni e le minacce continue di un'invasione. Adesso l'ultima minaccia è stata a novembre dell'anno scorso, quindi il 2022 è iniziato con l'attacco alla prigione di Sina ed è finito con un attacco a larga scala con attacchi aerei verso il Rojava. Gli obiettivi sono stati tutti quanti obiettivi di forze della Siria democratica, forze antiterrore le chiamano, cioè quelle che combattono contro Daesh, e tre attacchi contro il campo di Al-Hol. E in quegli attacchi dal campo di Al-Hol sono scappati moltissimi prigionieri.
Certo. E come va la situazione all'interno del Rojava invece? Continua comunque la rivoluzione?
Allora sì, la rivoluzione continua sicuramente con difficoltà, però diciamo che ricordiamo che la rivoluzione del Rojava non è qualcosa che è spuntato così all'improvviso quando Daesh ha attaccato Kobane, ma che comunque ha una tradizione molto più vecchia. Quindi c'è stato un fumetto che si intitolava Se cadono le montagne, che faceva capire come il collegamento con le montagne dove si trova il PKK fa sì che c'è un'ideologia, una tradizione, una lotta di quasi 50 anni che comunque, nonostante tutti gli attacchi, fa sì che ci sia sempre qualcuno che prende il posto di chi viene ucciso, e che comunque la popolazione, essendo appunto uno dei pilastri del paradigma che viene messo in pratica lì, quello della democrazia diretta, quindi essendo organizzato in maniera non centralizzata ma attraverso comuni che sono presenti ovunque e soprattutto attraverso organizzazioni delle donne, che comunque sono sempre quelle che proteggono un po' il progetto rivoluzionario dallo scivolare in un progetto di potere, cioè nel passare da un potere precedente a un potere successivo, fa sì che comunque la rivoluzione continua. Anzi, in questo momento, quando c'è stato il terremoto che ha colpito soprattutto in Siria le zone di Afrin e di Idlib, l'amministrazione della Siria del nord e dell'est ha mandato aiuti che all'inizio non sono riusciti a passare facilmente, perché appunto anche in queste situazioni non c'è
apertura zero perché c'è
di nessun tipo. Però diciamo, anche quando c'è stato il Covid, per dire, il Rojava ha reagito in maniera molto veloce ed è riuscito a non far diffondere in una situazione comunque in cui non c'erano le strutture, sarebbe stata una tragedia totale. Essendo diciamo la volontà della gente dalla quale parte la decisione di come organizzarsi in situazione di emergenza, fa sì che comunque la gente sia in grado di farlo, non obbedisce a degli ordini dall'alto. Per cui purtroppo, anche se esiste ancora la rivoluzione, non riesce a risolvere delle situazioni per la quale avrebbe anche gli strumenti, perché è sempre impegnata a difendersi contro gli attacchi. Il fatto di avere dei droni che 24 ore su 24 sorvolano il Rojava fa sì che comunque le persone che fanno parte dell'amministrazione, che sono più attive politicamente, sono degli obiettivi e per cui non si possono muovere. Per quanto riguarda la minaccia dell'ISIS, per esempio, poi magari ne possiamo parlare un'altra volta perché per non mettere troppa carne al fuoco, però esiste un progetto dell'Islam democratico. A Kamishlo esiste una facoltà di scienza delle religioni nella quale si studia l'Islam, l'ezidismo, l'alevismo e tutte le religioni, e nella quale diciamo si cerca di far comprendere come la creazione, diciamo, le religioni monoteiste che diventano Islam politico, cristianesimo politico, eccetera, diventano uno strumento nelle mani dell'oppressione, ma in realtà la nascita delle religioni è qualcosa di successivo a una mitologia che è semplicemente la ricerca dell'essere umano di una spiegazione della realtà. Quindi non differenziando la religione dalla filosofia, dalla mitologia, dall'etica, ma cercando di trovare le radici etiche di tutte le religioni, perché poi fondamentalmente le persone che vivono in Medio Oriente, la cui religione maggioritaria è l'Islam, non sono tutti salafiti, non sono tutti jihadisti, però quello che poi l'Islam, quando prende il potere, o che gli imam che sono collegati agli stati insegnano, non è la parte filosofica, etica delle religioni che erano una risposta alle domande esistenziali delle persone. Per cui lì vengono fatti un grande lavoro per cercare di trovare di democratizzare la visione dell'Islam delle persone, perché senza un cambiamento di mentalità ci sarà sempre il rischio di un riorganizzarsi di gruppi come l'ISIS. E però questo lavoro va a rilento a causa appunto dell'uccisione di chi lo porta avanti e cose di questo genere.
Sì, diciamo che poi sicuramente sempre di più si sta radicalizzando, cioè la religione sta diventando, da sempre, perché a parte insomma Mi risulta nel 2023 ancora allucinante che si possa credere che tutto il pianeta è stato fatto da uno o da cosa che a un certo punto si è svegliato e ha detto vabbè adesso facciamo questo, cioè io, cioè veramente per me è inconcepibile che si possa pensare tutto questo. Comunque però sicuramente poi c'è a livello si cerca sempre di più, insomma, se c'era stato un momento in cui le religioni in qualche maniera erano state un po' anche messe da parte è ovvio che a cominciare, io questo lo faccio anche un po' risalire all'inizio della guerra in Iraq, perché comunque l'Iraq, li ricordiamo, era una regione, quella era una religione, sì, le religioni però comunque laica, cioè dopo 20 anni di guerra ovviamente quella è diventata la regione di Daesh, cioè dove si è auto-organizzata l'ISIS, dove i sunniti hanno, ma dove c'è stata innanzitutto, vabbè, poi anni e anni di bombe contro i sciiti, poi quelli contro i sunniti e via dicendo, cioè è diventata un'area oggettivamente in cui poi ovviamente, come è successo in Afghanistan, la radicalità religiosa, cioè la popolazione anziché ribellarsi in maniera politica, in maniera auto-organizzata, poi si affida alla religione, agli imam eccetera, una sorta di clan che in qualche maniera ti promettono la risoluzione anche della povertà e in realtà è diventata una regione devastata dal petrolio, perché era una regione fertile, una delle più fertili del pianeta, ed è diventata, insomma, io sono passata in Iraq e devo dire che dal ritorno da quel viaggio nel 2014 io non ho più usato la macchina, per esempio, perché ho pensato che comunque poi quelle guerre, cioè quella guerra, cioè il petrolio è fatto per noi, perché loro la macchina, cioè ce l'avrà una persona su 1000, e quindi tutto quel petrolio poi serve all'Occidente, serve all'Europa, serve agli Stati Uniti d'America. Si fanno le guerre per il benessere dell'Occidente e dell'Italia, che insomma, per venire qua io vengo in bicicletta, ma c'era un traffico che fermate, quindi ancora si parla, no, tanto di una svolta ecologica nel nostro pianeta, ma sono tutte stronzate, perché comunque si continuano a fare le guerre per il controllo del petrolio, per le risorse energetiche, ancora le risorse energetiche, comunque ancora l'estrazione del petrolio in Iraq continua così. È ovvio che la Turchia su questo ci gioca, perché da una parte insomma ci gioca l'Iraq, ci gioca il Kurdistan iracheno, e non so se i pozzi che stavano nel nord della Siria sono stati riattivati quando ci sono stata io, no, e comunque sono insomma anche minimi e non è un petrolio pulito e via dicendo, perché non è raffinato, però comunque si continua a fare le guerre per questo, cioè
ti dico, l'ISIS quando stava all'apice del
finisco
suo,
scusami, perché poi io almeno questo dal 2014, sono passati quasi 10 anni, però all'interno poi del pozzo dell'estrazione, che c'ha un fumo e un fuoco enorme, si sono costruite anche dei piccoli villaggi di persone, di popolazione, che poi alla fine, se un tempo vivevano in città, in villaggi collettivi, adesso sono stati talmente tanto divisi che vivono intorno al pozzo di petrolio, quindi in un deserto allucinante, e il cui unico lavoro è diventato quello, che è una cosa, insomma.
No, ma infatti sono tante politiche messe insieme. Noi guardiamo per esempio l'esempio degli yezidi. Gli yezidi a Shengal vivevano di pastorizia e agricoltura. E certo, quando Saddam Hussein nel 75 li obbliga a scendere dalle montagne, gli costruisce questi villaggi fatti a quadrati per poterli controllare, non hanno più nessun tipo di possibilità di auto-organizzarsi da un punto di vista economico, di autosostenersi, e quindi si arruolano tutti nei peshmerga. Quindi da una parte tu,
certo,
costruisci pozzi di petrolio, distruggi l'ambiente, lo fai anche apposta per non andare, per lasciare, diciamo, terra bruciata intorno a queste persone, in modo che non possano essere indipendenti da te,
certo,
perché in qualche modo le popolazioni di quell'area, se possono coltivare il proprio orto, avere i propri animali, in qualche modo riescono, certo, ad andare avanti, non hanno bisogno di te,
certo,
invece no, li porti nei villaggi costruiti di mattoni e cemento,
certo,
nei quali poi si arruolano tutti quanti nel tuo esercito,
che poi è fatto anche disperati, perché poi sono eserciti disperati, perché
che poi scappano quando arriva la l'ISIS,
appunto,
perché
ma perché è ovvio che, cioè, non è che la popolazione di indole è dedita o vuole la guerra. Cioè la guerra fa schifo un po' a tutti, poi vanno a morire sempre i poracci. Questo succede in Iraq, succede in Ucraina, succede in Russia, cioè succede poi ovunque. Cioè le guerre le pensano i potenti, ma le fanno le popolazioni più povere, anche diciamo all'interno delle popolazioni anche i più poveri, quelli che sono anche più ricattabili, che hanno bisogno insomma di più sostegno economico, che vanno in cambio insomma la popolazione, la famiglia riceve dei soldi. Questo vale anche per Daesh.
Ma infatti Daesh, cioè non è per però ripensando ai tempi delle crociate in cui venivano mandati comunque certo, quelli che erano diciamo una forza radicale che poteva spaventare l'Europa, mandati a combattere le crociate, comunque moltissimi foreign fighter di Daesh erano quelle persone che vivevano magari nei quartieri come le banlieue di Parigi, certo, che si stavano radicalizzando magari con un Islam sufista, anche un po' socialista eccetera, che quando ha cominciato a crescere Daesh gli stati europei hanno lasciato tranquillamente, perché migliaia e migliaia di persone che dall'Europa passano per la Turchia e arrivano in Siria e in Iraq non possono passare così inosservati agli occhi delle intelligence. Poi quando Daesh prende Mosul a giugno del 2014, oddio, certo, che succede? Ma in realtà lo sapevano bene, e infatti è uscito fuori che quando Daesh ha preso Mosul praticamente tutti i paesi europei avevano chiuso i loro consolati a Mosul, tranne la Turchia, perché la Turchia non aveva paura di Daesh. Per cui diciamo che ovviamente non è per legittimare Daesh, però diciamo che sono quelle forze radicali che in qualche modo si, come appunto i sunniti oppressi dagli sciiti, tutti quelli che sotto Saddam certo, si trovano a non sapere più dove collocare, fanno comodo.
Certo, che sono state anche armati contro Saddam e poi qualcosa insomma gli hanno dovuto ridare in cambio, perché poi
e
è
in tutto
così.
Questo in quel periodo è stato lasciato arrivare anche il PKK, perché ricordiamo che a Kobane il PKK ufficialmente ha combattuto contro l'ISIS, a Shanghai il PKK ufficialmente è andato e Barzani ha chiesto apertamente al PKK di intervenire a un certo punto, perché speravano che l'ISIS e il PKK si ammazzassero a vicenda, così si rilevavano di mezzo, si potevano avere una scusa per stare là e appunto estrarre il petrolio, prendere il controllo di una zona comunque ricca da quel punto di vista, e così tutti contenti. Poi purtroppo però, no, per fortuna, il PKK ha distrutto i loro piani, e infatti ricordiamo che la prima sconfitta dell'ISIS è stata a Kobane. A Kobane comunque erano morti migliaia e migliaia di YPG quando la coalizione internazionale è intervenuta, perché sono rimasti così a osservare. Vediamo un po' che cosa succede quando hanno visto che comunque Kobane non sarebbe caduta, che era cambiata la tattica, che dopo che l'ISIS aveva preso praticamente tutta la città si era iniziata a riconquistare territorio. Allora sono arrivati gli aerei americani a dare un aiuto con i bombardamenti. Comunque a morire sono sempre state, come dicevi tu, le persone, i poveri, le persone, i curdi, gli arabi venuti anche.
Poi le guerre diciamo fanno anche molto comodo sempre, cioè, perché poi che le popolazioni si scannino fra di loro mentre i potenti fanno i soldi, e nella vendita delle armi e nell'estrazione energetica, insomma, questa cosa ovviamente va avanti da secoli e secoli e non è un caso, insomma.
No, anche perché c'è bisogno, non si può più conquistare nessun posto perché ormai la terra sta scoperta tutta, per cui che devi fare? Devi trovare una scusa per far combattere una guerra.
Certo. E guarda, l'ultima domanda che ti faccio era sul volevo un attimo anche la questione religiosa in Turchia, no? Perché anche lì, insomma, diciamo che la Turchia viene tra virgolette da una rivoluzione, vabbè, da comunque una trasformazione socialista, insomma, in cui la religione era stata messa molto da parte, e invece, insomma, negli ultimi anni con la presidenza di Erdogan, comunque questa questione del famoso califfato, di cui anche Erdogan parla spesso, o di un famoso Stato islamico, di cui Erdogan parla spesso, è una, insomma, è fissa nella sua mente. Come procede, insomma, anche diciamo la non so come si dica, insomma, comunque il portare la confessione islamica in una regione ampia, non parlo di Stato, perché come è quella della Turchia, dove appunto poi convivevano, hanno sempre convissuto, è tutto un territorio insomma a cui le varie idee hanno sempre convissuto, invece insomma adesso vengono abbastanza represse.
Allora, però diciamo che durante l'impero ottomano, comunque l'impero ottomano aveva un'identità musulmana sunnita, però era un impero nel quale comunque le altre identità potevano auto-organizzarsi, anche i curdi nella loro regione, avevano i loro principati, le loro organizzazioni, le loro tribù, confederazioni, eccetera, eccetera. La nascita della Turchia, dello Stato turco, già comunque nasce per cercare di ritenere, di rimettere insieme quel poco che era rimasto nelle mani dei turchi con la guerra da turca, eccetera. Però all'inizio effettivamente c'è un cercare di secolarizzare lo Stato, un laicismo, un avvicinamento a quella che è la cultura occidentale, anche vietando poi cose tradizionali per cercare di mostrarsi più moderni, eccetera, eccetera. Quindi c'è una modernizzazione, però comunque i credi, le etnie, le minoranze che vivono in Turchia sono sempre state perseguitate. Però era più un nazionalismo turco piuttosto che un Islam politico così radicale, così come quello di Erdogan. Il fatto che comunque negli ultimi 20 anni Erdogan sia riuscito a riportare indietro la Turchia ancora prima di questa secolarizzazione è anche dovuto al sostegno che l'Occidente ha dato a quello che era un leader che era utile in quella zona del mondo per poter controllare poi tutto quello che succedeva, cioè l'Islam politico moderato di Erdogan. Quindi in qualche modo è stato sostenuto Erdogan, se noi ci facciamo caso cade Saddam, arriva Erdogan, perché comunque agli Stati Uniti, alle potenze occidentali serve sempre un leader da poter in qualche modo controllare forte, e Erdogan ha una capacità comunque di
certo, di controllo.
A controllare. E quindi negli ultimi 20 anni l'Islam politico, per la prima volta ufficialmente l'Islam politico sarà al potere, mentre prima ufficialmente era uno stato laico la Turchia, con Erdogan l'Islam politico moderato sarà al potere. Poi sappiamo che non è così, perché poi se parliamo della teocrazia che c'è in Iran, in realtà in Turchia ci sono molti più imam e teologi che sono stipendiati dallo stato. E in Turchia esiste questo, lo diciamo anche l'altra volta, questa organizzazione statale legata ai ministeri, che è l'organizzazione delle religioni, che emana fatwe che vengono comunque messe in pratica dallo Stato. L'ultima fatto era quella che bambini orfani del terremoto potevano essere adottati e sposati da chi li aveva adottati. Ieri un imam dello Stato turco ha dichiarato che il Nevroz è un peccato.
Il Nevroz, ricordiamo, è il capodanno curdo, il 21 marzo è la primavera, ieri.
Perché quando Maometto va in un posto e vede i zoroastriani che festeggiano questa festa, dice che nel Corano ci sono soltanto il Ramadan e la festa del sacrificio e non tutte le altre feste sono un peccato, per istigare nazionalisti, razzisti e musulmani radicali contro i curdi, che ieri festeggiavano il Nevroz, che ovviamente l'hanno festeggiato in una maniera un po' meno allegra del solito, visto il terremoto e tutto quello che sta succedendo, ma certo, con tantissima partecipazione, perché ricordiamo il Nevroz è una festa di resistenza che sempre che diciamo
e riguarda anche la terra, nel senso stiamo parlando di un solstizio, stiamo parlando di un cambiamento, no? La questione della primavera, il raccolto, cioè diciamo che poi le feste che molte volte di cui alcune religioni o feste che ci abbiamo eccetera, molte volte erano legate ai cicli della vita e della terra.
Sì, ma se noi vediamo le feste nostre, comunque la Pasqua, adesso per un po' è Pasqua.
Certo.
Gli Yezidi festeggiano il primo mercoledì di aprile come all'inizio della primavera, certo, e colorano le uova perché loro dicono che l'uovo rappresenta il mondo, e se tu nell'uovo puoi vedere come è stato creato il mondo. Quindi c'era un saggio egizio che diceva: hanno fatto tutte queste ricerche scientifiche così, ma se ce lo chiedevano a noi, noi lo sapevamo da migliaia di anni come sarà formato il mondo, perché l'uovo c'ha la pellicina che è l'ozono, poi c'ha la parte bianca che è l'acqua che è più della terra e tutte queste cose così. E quindi diciamo poi dopo le religioni hanno preso delle tradizioni di tutte queste mitologie, credi e filosofie antiche, di cui lo zoroastrismo è una delle più antiche e più anche diffuse in Medio Oriente, che è comunque la culla sia di queste mitologie che delle religioni monoteiste, e le hanno trasformate a loro piacimento.
Va bene, abbiamo detto tantissime cose, abbiamo cercato di fare anche un ulteriore quadro, perché ci sembra che l'argomento venga poco sviluppato e se ne parli veramente poco. Continueremo nel corso della settimana sicuramente a parlare della questione dell'Iraq. Io ti ringrazio, e se vuoi ci possiamo sentire la settimana prossima, perché non so se in questo sei preparata, ma volevo fare anche un po' una questione, potevamo fare un po' un punto sulla questione Arabia Saudita